Popolazione generale, no? Vede la Croce Rossa, interpreta la Croce Rossa per come la vede, e quello che vede è prevalentemente lo speciale delle ambulanze per
Esatto,
vie della città.
esatto.
Questo è un servizio che non fa solo la Croce Rossa, no? Fanno anche le altre 1.000 organizzazioni di volontariato, le Misericordie Toscane, le Croci Verdi, le Croci Bianche, le Croci di vario colore che ci sono nate e via discorrendo. La Croce Rossa fa anche questo. Nasce, la Croce Rossa non è un'organizzazione locale, anche se si articola secondo
Certo.
livelli locali, è un movimento globale che nasce nel 1864 con la sottoscrizione della prima Convenzione di Ginevra e con la sottoscrizione delle successive Convenzioni di Ginevra. L'ultima Convenzione madre è del 1949. Sostanzialmente lo spirito della Convenzione Madre e delle altre convenzioni, chiamiamole collaterali, è quello di, in termini generali, agire per limitare i danni che l'uomo, a partire dalle guerre e a finire dalle recenti catastrofi climatiche, in qualche modo infligge a se stesso. Non c'è scritto così dappertutto, no? È chiaro, ma
No,
il
chiaro.
concetto è quello, cioè sarebbe sbagliato leggere la Croce Rossa come un'organizzazione, per esempio, pacifista, come alcuni ritengono che sia. Non lo è, non nel senso che
Sì, no,
non sia, che sia favorevole alla guerra, anzi,
certo,
mancherebbe
chiarissimo.
altro, nel senso che anche nelle guerre la Croce Rossa è assolutamente neutrale, così come in Ucraina. Così in altri contesti di conflitto, il compito della Croce Rossa non è decidere chi ha ragione e chi ha torto, chi ha sia a favore di questo piuttosto che a favore di quello. Il compito della Croce Rossa è quello di intervenire per limitare i danni, curare i feriti, raccogliere i cadaveri dal terreno, dar loro onorevole sepoltura e via discorrendo. Sostanzialmente nasce così, nasce sul campo di battaglia di Solferino per intuizione di un impresario svizzero, Henri Dunant, il cui anniversario di nascita è passato da poco e che è la festa mondiale della Croce Rossa l'8 di maggio, e che era un privato cittadino che aveva capito che bisognava fare. Ecco, la Croce Rossa si articola in un comitato internazionale che ha sede a Ginevra e che è una specie a livello giuridico. Ha praticamente una identità quasi statuale, è riconosciuto come siede nel Consiglio, siede nell'Assemblea dell'ONU ed usa come bandiera la sola bandiera di Croce Rossa, che non è un simbolo religioso, ovviamente,
Certo.
è il contrario della bandiera svizzera, nasce così, no?
Esatto.
Siccome la prima coalizione di Ginevra è a Ginevra. Il comitato è il custode delle convenzioni ed è quello che interviene primariamente quando ci sono le situazioni di crisi belliche, con ovviamente team di professionisti dipendenti che sono a sua disposizione. Poi ci sono per ogni nazione. Sono tutti i paesi del mondo eccetto due, e però non mi ricordo, quindi faccio brutta figura, ma insomma sono 192 paesi
Ok.
indipendenti che hanno una società nazionale di Croce Rossa riconosciuta. Per ogni paese ci può essere una ed una sola società nazionale, non ce ne possono essere. Questo è stabilito dalla Convenzione di Ginevra, le convenzioni sono firmate dagli stati e pertanto hanno valore di legge.
Certo.
Le società nazionali coordinano le proprie azioni federandosi nella Federazione Internazionale, che anch'essa ha sede a Ginevra. Quindi il compito mentre il compito del Comitato Internazionale è quello di essere il custode delle norme e poi di essere un braccio operativo molto importante che interviene direttamente direttamente, soprattutto nei terreni di guerra, il compito della federazione è quella di coordinare le attività delle società nazionali. Le società nazionali agiscono sul territorio del loro paese e poi, quando ci sono grandi emergenze di carattere globale, il terremoto in Turchia, quello di Haiti, l'attuale guerra in Ucraina o altri contesti, sono a disposizione, secondo una regia che viene fatta dalla Federazione Internazionale d'intesa con il Comitato, per aiutare non il paese dove c'è la crisi, ma la Croce Rossa di quel paese.
Ok.
Un esempio, per quanto riguarda l'Ucraina, il territorio dell'Ucraina è stato suddiviso in vari settori, all'interno del quale sono attive varie società nazionali di Croce Rossa. Noi abbiamo un settore di nostra competenza, dove noi li agiamo a supporto della Croce Rossa Ucraina, sostanzialmente, prevalentemente, ambulanze, farmaci, insomma, cose di questo tipo. Funziona così. All'interno del paese lo stesso modello di funzionamento viene poi applicato all'interno dei confini del paese. Cioè, all'interno, in Italia, per esempio, sotto a livello nazionale c'è il livello regionale. Il livello regionale ha una funzione generale di coordinamento, però le braccia operative del livello regionale sono i comitati locali, che sono di dimensioni variate, insomma. Il comitato di Padova, che io presiedo, è uno dei più grandi d'Italia, sono 1600 volontari e occupa una grande parte della provincia di Padova, dal nord, dal Cittadellese fino alla Sarcisica, con 5 sedi di attività e 4 sedi operative, insomma, no? Ecco, noi in questo momento non siamo interessati da un'emergenza alluvionale, lo è l'Emilia. Allora cosa succede? I comitati dell'Italia, con le loro risorse, intervengono in Emilia secondo una regia che viene fatta dalla sala operativa nazionale.
Perfetto.
Ad esempio, e quindi ci si turna. In questo momento, da ieri, del mio comitato non c'è più nessuno giù. Fino a ieri c'era una squadra di soccorritori che era intervenuta secondo una richiesta. Quindi il modello di intervento è sostanzialmente lo stesso.
Certo.
Ci si arrangia finché si può e dopo si chiede aiuto ai fratelli, chi vuole, ai colleghi.
Ma le faccio adesso una domanda che mi è venuta mentre stava parlando lei. Ma funziona anche per specificità? Cioè ogni comitato locale, mi permetta, quindi Padova, ha delle specificità per cui viene chiamato in determinati tipi di...
Certo.
Ah, ok.
Allora, ovviamente le specificità dipendono anche dalle dimensioni dei comitati.
Certo.
Faccio un esempio. E dalle storie dei comitati. Allora, la Croce Rossa è attiva nel settore della salute, sostanzialmente interventi di emergenza, trasporto dei pazienti in urgenza, attività ambulatoriali. È attiva nel settore sociale, quindi supporto delle famiglie indigenti, distribuzione di viveri, FEAD, supporto anche economico di famiglie particolarmente in difficoltà. Supporto agli homeless delle città, è attiva nel settore delle grandi emergenze, ma non tutti i comitati, poi vedremo, è attiva nel settore della disseminazione, per così dire, del diritto internazionale umanitario, di cui siamo comunque i custodi,
certo,
periferici, d'accordo. Ha un settore giovanile che da un lato costituisce il vivaio dei futuri volontari adulti, dall'altro è attivo in particolare nelle scuole o in alcuni settori come la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, ed è attiva anche nel settore internazionale. Questo la Croce Rossa in generale. I comitati hanno la stessa capacità di essere attivi tutte queste, ovviamente no, perché dipende, ripeto, dalle dimensioni. Il mio comitato è un 360 gradi. Noi abbiamo servizio di ambulanza, 4 punti su H24, noi abbiamo servizio di trasporto pazienti secondario, noi abbiamo servizio di trasporto di amoderivati, noi aiutiamo circa 1.400 famiglie ogni anno, distribuiamo migliaia e migliaia di, insomma, il numero non ce l'ho, e sotto mano, siamo migliaia e migliaia di secondo calendari che sono fissati, viveri, sosteniamo, abbiamo una casa di protezione unico, siamo solo due comitati in Italia, abbiamo due case di accoglienza per le donne vittime di violenza domestica che sono gestite da un dipendente, da volontario, che nel corso degli anni hanno assistito più di 100 donne, perché le donne vittime di violenza domestica spesso magari sono anche quelle di un livello culturale inferiore, tu devi tirare via da casa loro con i loro figli, devi garantire ai figli di andare a scuola, devi garantire a loro, per dire, che apprendano un lavoro, un inserimento sociale, diventano autonomi. Il comitato di Padova ha poi, per esempio, nel settore emergenze, un posto medico avanzato, che è sostanzialmente una struttura, una mini struttura ospedaliera che può arrivare a 100 posti letto sotto tenda, che è dispiegabile in meno di 24 ore e che è medicalizzabile, perché il mio comitato ha un nucleo importante di medici, un nucleo importante di infermieri. Ovviamente i comitati più piccoli non possono avere questo tipo di risorse, no? Quindi quello che succede è che il personale dei comitati più piccoli, che magari si è specializzato, perché per essere attivi in queste aree bisogna avere fatto dei corsi specifici, ovviamente, certo, la grande maggioranza del personale è laico, non è sanitario, e il comitato di Padova ha per esempio anche un nucleo di OPSA, che sono operatori polivalenti per il soccorso in acqua,
eccoli qua,
e sono quelli che sono intervenuti in questa situazione. E i comitati del Veneto che hanno un nucleo di OPSA sono sostanzialmente tre: quello di Padova, quello di Venezia per ovvi motivi,
ci mancherebbe,
e quello di Ballonino del Garda, perché presidia tutta la sponda orientale del lago di Garda e ha delle idroambulanze sul lago che durante la stagione estiva in particolare fanno un ottimo servizio, soprattutto perché la Gardesana si intasa e quindi il soccorso sulle spiagge viene fatto da idroambulanze. Quindi questi tre comitati hanno nuclei di... È chiaro che, allora, questa specialità, operatori polivalenti per il salvataggio in acqua, c'è una sottospecialità, operatori polivalenti per salvataggio in acqua, specialisti per zone alluvionate, che sono quelli che sono intervenuti in Emilia, queste sono... possono nascere e crescere solo se il comitato ha all'interno le competenze specifiche e le esercita. Noi, però, essendo un comitato grosso, abbiamo un bel nucleo e naturalmente non siamo una città che sta sull'acqua, però noi ci addestriamo con quelli di Venezia, con quelli di Bardolino e, come in questo caso in Emilia, l'intervento si fa insieme. La squadra che è intervenuta era composta da volontari del comitato di Padova e da personale del comitato di Venezia e del comitato di Bartolino.
Ah, vede. Quindi il concetto, immagino, io, mio marito fa il pompiere volontario a Borgo Ricco, credo che il concetto sia più o meno lo stesso, no? Quindi... Immagino che il concetto sia esatto, si specializzano in qualcosa e poi se c'è
esatto.
bisogno...
Ecco, diciamo che in questo comitato, cioè la possibilità di scegliere in che cosa specializzarsi dipende anche dalla dimensione del comitato nel quale ti iscrivi.
Se ti iscrivi
in un comitato di 150 volontari, verosimilmente potrai fare ambulanza e un po' di sociale, no?
Certo.
E poi è finita lì. Se entri in questo comitato hai solo l'imbarazzo della scelta.
1.600 volontari, direi che veramente siete giganti, cioè mi immagino che siate molto grandi.
Ne sono anche di più grandi, ma non tanto. Credo che Roma metropolitana sia più grande, ma neanche Milano è più grande di noi.
Ah, davvero?
No, un po' meno.
Ah, pensi là. Vabbè, quindi mi ha già risposto anche alla seconda, come vi siete attivati per mandare, quindi c'è stata una richiesta di un determinato tipo specifico.
Normalmente la richiesta, l'attivazione avviene così. No, ci sono tre livelli di sale operative.
Ok.
Una è la sala operativa nazionale, la SON, che è presidiata H24 e che è di fatto un'articolazione di Sala Italia, che è la sala della Protezione Civile Nazionale,
Ok.
sostanzialmente. Quello che è la nostra e muove le nostre risorse sulla base delle richieste di Sala
Certo.
Italia. Poi c'è un livello regionale, che è la sala operativa regionale, dove non c'è un luogo fisico, ma non è presidiato
Sì, ok.
H24, c'è una persona che risponde però al telefono, è un reperibile, diciamo così.
Ok.
Quindi se la SON vuole
Chiama.
qualcuno del Veneto, chiama. Poi c'è una sala operativa provinciale che c'è solo a Padova e c'è solo nei capoluoghi di provincia, nei comitati capoluoghi di provincia, però ogni comitato, sia grande che sia piccolo, ha un delegato tecnico per il settore emergenze, che è, come dire, rintracciabile al telefono. Allora, quando la SON ha un bisogno, lo dirama alle regioni che lei ritiene, o lo dirama a tutte e attende la risposta, o lo dirama a specifiche regioni che lei
Ok.
ritiene, mette in allerta. È chiaro che, per esempio, per l'emergenza Emilia, sicuramente la SON non ha chiamato la Sardegna per
No, è
cominciare,
chiaro.
ha cominciato dalle regioni
Più
vicine,
vicine,
no?
certo.
Quindi è anche da quelle di cui ha nozione, perché ovviamente non essendo il territorio dotato delle stesse risorse in maniera omogenea, più o meno la SON sa dove ci sono le risorse, direi con un grado anche abbastanza di dettaglio, insomma.
Dettagliato, eh.
Per cui la sala operativa nazionale ha attivato la sala operativa regionale, la sala operativa regionale si è fatta carico di attivare i comitati, nel caso specifico era abbastanza facile, detto che sono
In
tre i
questo caso,
comitati.
esatto. Sapeva già dove andare. L'altra domanda è, ma cioè, loro vi dicono, ci servono, le dico veramente, la faccio molto semplice, 5 persone, 20 persone, tutti quelli che avete, cioè, vi danno anche dei numeri per attivare, in questo caso per l'Emilia, ma voglio dire in generale anche.
No, non essendo, no, 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 danno degli elementi di tipo indicativo. Va tenuto presente che l'associazione è fatta prevalentemente da volontari, quindi
Certo.
attivare un volontario significa tirarlo via dal suo posto di
Lo so.
lavoro, tirarlo via dalla sua
È
famiglia
la
per un
stessa
certo
cosa
tipo
dei
di lavoro.
pompieri, è esattamente uguale. Allora capisco
Esattamente.
che.
Ecco, la Croce Rossa però ha anche un nucleo di personale dipendente
Ok.
che è prevalentemente basato nel Lazio, in una struttura che noi abbiamo ad Avezzano,
Sì.
dove ci sono camion, mezzi e quant'altro. Ovviamente, se si tratta di far partire qualcuno, come dire, da adesso a fra mezz'ora, il primo bacino che la sala operativa nazionale va a pescare va a verificare se all'interno dei suoi dipendenti c'è un primo
Certo,
team che possa, se
chiarissimo.
non altro, andare sul posto per verificare la situazione e determinare il fabbisogno di.
Ok,
Quello normalmente
giustamente.
viene fatto dal personale dipendente o, se siamo in grado di farlo, noi per esempio saremmo in grado di farlo se capitasse qui, il comitato locale o i comitati locali sono in grado di fare loro questo tipo di lavoro.
Ok.
Adesso io non le so dire, perché francamente non lo so, se nel caso dell'Emilia Romagna l'azione di valutazione della necessità sia stato fatto dalla regione Emilia
Certo,
Romagna di Cri o sia
oppure.
stato fatto da un team, credo da fuori. Viene da pensare che sia stata una collaborazione. Però è altrettanto chiaro che, insomma, che cosa fosse necessario fare in prima
Credo
battuta era
che
abbastanza
sì, credo
facile.
da questo punto di
Trattava
vista
di
sì.
attivare operatori che fossero capaci di muoversi in acqua. E in questo noi abbiamo la Croce Rossa ha avuto mediamente presenti, attivati per l'emergenza Emilia, circa 300 volontari, che si sono ovviamente alternati i giorni, certo, perché il servizio non può durare all'infinito.
Okay.
Tuo marito lo sa, insomma, sì, non è che vai lì
sì,
in due mesi. Insomma.
No,
anche perché sì. E per quanto riguarda con circa 80 mezzi, questa è stata la media di presenza, poi dopo per muoversi viceversa nelle zone inondate, in media erano presenti dai 4 ai 5 team, cioè dalle 20 alle 24 persone OPSA specializzate, ognuna con il proprio canotto di rafting, che si usano più di rafting.
Sì, chiaro, sì, sì, abbiamo visto le foto.
È il mezzo più agile perché è leggero, consente di caricare le persone e tu ti muovi a piedi, puoi certo girare col gommone col motore.
Ok, allora adesso lei mi ha detto che noi siamo, Padova è tornata, come dire.
È appena rientrata. Sì.
Perfetto, ma tornerà secondo lei? Quanto durerà?
Ma cioè, già un... se la situazione non peggiora non credo, perché okay, adesso siamo tornati, ma non è che abbiamo lasciato il campo vuoto.
No, certo.
Sono, le dico quali sono le regioni che sono impegnate, perché questo lo so. So che è andata giù un'altra squadra di Bardolino.
Ok.
Così. In il Veneto è comunque presente.
Presente.
E so che mi faccia andare,
sì, certo,
su WhatsApp. Devorato che mi dice, eccolo qua. Dove si andrà? Me l'aveva detto, me l'aveva scritto però. Adesso è arrivata la Toscana.
Ah, okay.
Scusa, la Sardegna e la Toscana.
Ah, vedi.
Adesso c'è, ci sono tre team giù. Uno sardo, uno toscano e uno veneto di Bardolino.
Ah, perché ovviamente adesso, come dire,
cioè l'acqua sta piano piano,
certo, c'è mantenimento in qualche maniera.
Le criticità, mentre prima le criticità erano un po' diffuse su una grande parte del territorio, adesso sono nell'area della, no, retrostante Ravenna, con Selice, ce ne so, okay, che c'è una situazione ancora critica, ma insomma. Anche perché molte delle situazioni sono state prese in carico, voglio dire, solo il mio team ha evacuato più di 6 anziani che vivevano da su, cioè a un certo punto, a furia di fare interventi, i bisogni del territorio in qualche modo,
per
l'acqua
fortuna
scende e ci arrivi di più senza bisogno di questo,
certo,
tipo.
Certo, per fortuna direi. Perché...
Da un lato, certo, dall'altro lato il bisogno del territorio in qualche misura tendono a diminuire, o meglio, diventano altri, che
certo,
diventano i bisogni della pulizia, della rimessa in ordine,
della
partenza dei servizi. Per esempio, mi diceva il mio infermiere stamattina che corrente elettrica non ce n'è da nessuna parte. Per cui, per uno dei problemi che hanno trovato, è banale, ci avevo mai pensato, i cancelli elettrici da superare per entrare nelle case.
Che è vero,
i cancelli elettrici da superare per entrare nelle case,
pensi lei,
portare fuori le persone, cancello elettrico bloccato.
Certo.
E l'altra cosa mi diceva che nell'ultimo posto dove è stato, proprio a Conselice, non c'è neanche l'acqua potabile.
Aspetta.
Infatti ha detto, sono venuto a casa e sono andato sotto la doccia, puzzavo come
eh beh, ma perché poi dopo sono queste cose, no, che noi non,
certo,
ci pensiamo mai, ma nelle situazioni di emergenza...
Esattamente, il gas c'era dappertutto, però non c'era la corrente elettrica, i cancelli elettrici sono stati un bel ostacolo, perché dovevamo far entrare il canotto buttandolo,
certo,
di là del cancello, però dopo, quando avevamo il malato sopra...
Come fai? Mamma mia! Poveretti, anche perché bisogna anche ingegnarsi, perché non è solamente attivare,
certo,
l'emergenza, bisogna ingegnarsi.
Certo.
Ok, ultima domanda, poi la lascio, come dire, al suo lavoro. In quanto tempo riuscite ad cioè nel momento stesso in cui vi dicono abbiamo bisogno? Quindi c'è
in linea generale un primo nucleo riesce a partire in 12 ore.
Caspita.
Questo comitato, comitato ha però un vantaggio che altri comitati di dimensioni minori non hanno, io ho 20 dipendenti.
Ok.
Quindi il primo nucleo, un primo nucleo, diciamo così, se si tratta di far partire un primo nucleo di 4, 5, 6 persone, in 12 ore riesco a far partire. Se devo far partire il PMA, me ce ne vogliono 24.
Vabbè, comunque in tempo relativamente breve, perché insomma 24 ore è veramente poco. Ok, va bene. Allora, io intanto la ringrazio, perché più o meno le domande mi ha risposto. Io la preparo, la scrivo, poi sa che gli mando il link appena sarà pubblicata sul sito.
Va bene.
Va bene. La ringrazio.
Buona giornata, arrivederci. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci, grazie.